Radio 3 Lezioni di musica. Richard Strauss, Stimmungsbilder, Opera 9, con Emanuele Torquati.
Buongiorno da Emanuele Torquati, eccoci di nuovo insieme per un'altra lezione di musica, quest'oggi dedicata agli Stimmungsbilder, Opera 9 di Richard Strauss, un compositore noto non certo tanto per la sua musica pianistica quanto per la sua musica sinfonica. E in effetti, pur essendo un enfant prodige, quindi un talento veramente precoce dal punto di vista musicale, e avendo appreso il pianoforte all'età di 3 anni, Strauss partì proprio dalle composizioni pianistiche, e ne abbiamo veramente tantissime, dagli 8 ai 18 anni, ma poi ne pubblica solamente 3. Ne abbiamo 3, appunto l'opera 3, i 5 pezzi opera 3, e la sonata opera 5, e questi Stimmungsbilder opera 9 di cui ci occuperemo, che compose nel 1884, quindi quando aveva 20 anni, e diciamo che sono forse la sua opera più originale, in quanto i 5 pezzi opera 3 erano debitori dei Klavierstücke brahmsiani, e l'opera 5, la sonata, guardava ovviamente al modello beethoveniano, e c'è addirittura la citazione del motto della quinta sinfonia all'inizio del primo movimento. Invece, in questi 5 brani pianistici, Strauss si ricollega in qualche modo alla musica vocale che lui tanto amava. Infatti poi compose una nutrita serie di lieder per voce e pianoforte, in cui il pianoforte tra l'altro aveva un importantissimo ruolo, non certo secondario, ma anche, se vogliamo, a quelle romanze senza parole di Mendelssohn che lui amava suonare per i suoi genitori nel salotto di casa. Questi 5 brani iniziano con il primo, che reca un titolo: Nel sentiero silenzioso della foresta. In qualche modo i riferimenti sono anche alle Waldszenen di Robert Schumann, e poi vedremo alle Kinderszenen, sempre di Schumann. Per cui comunque Strauss aveva come modello la musica tedesca, romantica, chiaramente. Sentiamo come questo affabile tono nell'atmosfera della tonalità di Fa maggiore, con il movimento di andante, sia proprio un tono colloquiale, quasi di dialogo fra le voci della mano destra e della mano sinistra. Qui in maggiore e poi adesso in minore. Prima della ripresa del tema iniziale. Questo primo brano è in forma tripartita, ABA. Nella sezione centrale troviamo l'indicazione di un poco più di moto, e c'è una figurazione in doppie terzine che appunto rappresenta una sorta di accelerazione del discorso musicale. sentiamo come anche in questa parte centrale Strauss giochi sul dialogo fra mano destra e mano sinistra, e quasi anche come se fosse un eco. È quindi musica davvero suggestiva, che ha una forte capacità evocativa, che deriva anche dal titolo. Siamo in un sentiero silenzioso dentro a una foresta tedesca. Però è una foresta non minacciosa, è una foresta in cui troviamo l'affabilità di questa cantabilità del fa maggiore, che torna anche nella ripresa, nella terza parte, però con un tono più caldo, ancora più espressivo. L'elemento della parte centrale delle doppie terzine torna in una sorta di culmine espressivo. E dopo poi chiudiamo di nuovo sull'accordo di tonica di fa maggiore, e in effetti il brano si chiude con questo tono rasserenato dopo le peripezie della parte centrale. Il secondo brano si intitola Alla fonte isolata, e quindi di nuovo un riferimento naturalistico. C'erano stati dei brani contemporanei a questi di Strauss, di Leos Janácek, che aveva scritto le due serie di brani pianistici Dal sentiero erboso, ma erano brani con riferimenti più astratti che naturalistici. Quindi nel caso di Strauss troviamo veramente una sorta di tentativo di rappresentare in musica un'immagine naturalistica che riscontriamo in tutti i brani dell'Opera 9. E qui abbiamo la ripresa di questa lunga frase iniziale che, come vi dicevo prima, si ricollega alla musica vocale. Sembra su questo tappeto di doppie terzine che sono tutte in levare. Sentite che c'è una... non è così, ma è un. Ed è anche questo un po' uno stilema schumaniano che troviamo in molta musica pianistica schumaniano. C'è poi questa quinta... è un intervallo che poi troveremo in altri brani di questa serie. È come una sorta di firma musicale di Strauss. E su questo pedale di La bemolle maggiore Strauss inserisce questa bellissima melodia con l'indicazione di tranquillo. Thank you. Vediamo anche qui come la mano sinistra abbia un ruolo di controcanto o comunque di non solo di accompagnamento della mano destra, lo vediamo anche nelle battute successive. E così via. Questa atmosfera così ispirata a livello espressivo, poi in qualche modo si conclude con una sorta di ritorno alla tranquillità iniziale dopo una sezione in stringendo che vi suonerò. Qui torniamo all'inizio. Questo progressivo spegnersi del ritmo di terzine. Sull'accordo finale è la tonica di La bemolle maggiore. È come se si rompesse un incantesimo su questa nota del basso, perché il pedale, che è stato usato in una maniera pervasiva durante tutto il brano, si interrompe, quindi interrompe la risonanza, e le indicazioni di pedale di Strauss in questi 5 brani dell'Opera 9 sono estremamente precise, sono estremamente meticolose. Spesso, per esempio nel terzo brano che vi suonerò ora, l'intermezzo, e nel successivo quarto, c'è l'indicazione, è una raccomandazione di seguire strettamente, in modo molto rigoroso, le indicazioni di pedale inserite da lui stesso. Il terzo brano, l'intermezzo, inizia con l'intervallo di quinta, siamo nella tonalità di La maggiore, e vi dicevo prima come invece nella tonalità di La bemolle maggiore del brano precedente fosse appunto una sorta di firma, e lo troveremo questo intervallo anche poi nell'ultimo brano. L'intermezzo ha il carattere di allegretto e c'è un'indicazione espressiva con umore. Sentiamo quindi come questo ritmo di 12 ottavi abbia un tono scherzoso. In qualche modo, per la prima volta, non abbiamo un riferimento naturalistico o paesaggistico come nei primi due brani, ma è una forma musicale a sé stante. L'intermezzo, guarda caso, era usato anche nelle opere, e quindi di nuovo torna il riferimento alla musica vocale, tanto amata da Strauss, che poi ovviamente divenne anche un grandissimo operista, non solo un compositore di celebri leader. Anche l'intermezzo, come il primo brano, è in forma tripartita e nella parte centrale c'è un allegro molto agitato, sempre in 12 ottavi, che reca l'indicazione senza pedale. Senti notiamo appunto come questa agitazione sia proprio data dal fatto che il pianista deve suonare queste note staccate, senza pedale, per cui non c'è più quel senso di frase lunga che ci ha accompagnato nei primi due brani che abbiamo visto. Questa agitazione però è sempre in una tonalità di Mi maggiore, quindi è molto relativa, e poi si torna di nuovo alla ripresa dell'allegretto, quindi del tempo primo, tramite una transizione. Questa ripresa però conduce non a una riproposizione letterale della prima parte, c'è una sorta di coda che varia il discorso musicale. Una brevissima ripresa della parte centrale, di tre battute della parte centrale, però questa volta eseguite col pedale e nel registro acuto. Prima di... È come uno scherzo musicale, perché ci sono queste ultime battute della coda in allegro molto vivace e sentiamo come di nuovo torni nel registro grave la quinta che avevamo trovato all'inizio all'ottava sopra e l'intervallo di ottava, mi, e di nuovo questa sorta di sberleffo musicale in una serie di brani estremamente espressivi. In questo intermezzo troviamo una sospensione di questo percorso, se vogliamo, contemplativo nella natura, che prosegue in una forma più astratta nel quarto brano, che si intitola Träumerei, quindi sogno, e questo titolo rimanda ovviamente a Robert Schumann. Questo frammento schumaniano è stato di grande ispirazione per Richard Strauss, per il giovane Richard Strauss, in questa Träumerei. Non troviamo però la stessa scrittura schumaniana, ma troviamo una Si maggiore, una tonalità di Si maggiore, una modalità molto eterea. Le dinamiche sono pianissimo, le indicazioni sono dolce, tenero, è un andantino. E questa è la prima sezione della Träumerei di Richard Strauss, Stimmungsbilder, opera 9. Sentiamo come questa specie di interrogativo e la sospensione su questo accordo trovi in qualche modo una risoluzione poi negli accordi arpeggiati che ricordano l'arpa. e finalmente c'è l'accordo di tonica di Si maggiore, che è la tonalità di impianto, e poi c'è una sorta invece di frase più lunga, un dialogo fra mano destra e mano sinistra in questo moto di terzine. E la sospensione su questo mordente porta poi alla ripresa della parte iniziale. C'è poi una zona centrale in cui questo moto di terzine in qualche modo viene sviluppato a livello espressivo fra mano destra e mano sinistra. Sentiamo come appunto in queste due righe della partitura ci sia innanzitutto un cambio di tonalità e una sorta di continua modulazione che poi però riporta alla tonalità originaria di Si maggiore. È una sorta di incantesimo musicale ed espressivo che Strauss compie, rendendo quindi questa idea di sogno musicale. Queste due domande portano a questi lunghi accordi arpeggiati e si torna sul Si maggiore di nuovo. Quindi questa rassicurazione che ci proviene dal fatto che la tonalità di impianto venga così ripetuta, se vogliamo, in modo ossessivo, è un tratto davvero originale di questo quarto brano degli Stimmungsbilder, che prelude a un altro e ultimo brano della serie, che si intitola Nella brughiera, il numero 5, con l'indicazione di lento ma non troppo, che ha questa quinta iniziale. Siamo in sol minore. Questa quinta, a differenza dei brani che vi ho raccontato prima, il secondo e il terzo, è una quinta che praticamente si ripete durante tutta la durata del pezzo e quindi è un elemento compositivo ed è una cosa molto inconsueta e insolita per una composizione musicale. Su questo pedale di quinta ripetuto in modo ossessivo si colloca una sorta di arabesco della mano destra nel registro acuto. Sentiamo quindi come questa sorta di stasi, di contemplazione musicale venga data anche dall'impiego pervasivo del pedale di risonanza, che infatti dura ben 6 battute. E su questo ritmo puntato, che è quasi un quesito, un interrogativo, a cui la quinta della mano sinistra non riesce a dare risposta. Poi Strauss sviluppa questo arabesco in una sorta di perorazione espressiva prima dell'arrivo finalmente della melodia alla mano destra e scrive con espressione. Ma c'è sempre il pedale di quinta alla mano sinistra. Thank you. e così via. Sentiamo come queste tre note poi vengano organizzate invece due a due. C'è qui un rimando alle Waldszenen di Schumann e in particolare all'ultimo della serie. Questa melodia non riesce mai in qualche modo a contagiare la mano sinistra fino alla fine del brano, in cui invece finalmente la mano sinistra riesce a staccarsi da questa ripetizione della quinta che abbiamo visto funge da pedale per poter finalmente cantare anch'essa la melodia. Vediamo come nel terzo, nell'intermezzo, anche in questo ultimo brano ci sia una coda in allegro vivace che è una sorta di scherzo musicale, rompe bruscamente tutta l'atmosfera contemplativa e statica che ha contraddistinto l'ultimo brano per poi chiudersi con questo, con queste note, con questa linea ascendente, quindi verso il registro acuto, che poi però viene di nuovo in qualche modo riportata sulla terra dalla ripetizione della quinta, una sorta di firma musicale di Strauss nei suoi Stimmungsbilder opera 9. A risentirci da Emanuele Torquati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.